ecco. Allora ci siamo. Terza domenica del tempo ordinario. Ecco i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 8, l'ultimo versetto, 23, per arrivare al capitolo 9, versetto 4, uno dei grandi oracoli messianici. È già la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, anzi, nella messa di Natale il testo è un poco più ampio. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, così come già domenica scorsa, prima lettera ai Corinzi, capitolo primo, dal versetto 10 al versetto 13, poi il versetto 17. Proseguiremo ancora nella lettura della prima lettera ai Corinzi, nelle domeniche che verranno. E intanto il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 27, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 6, proseguendo nella lettura dei salmi uno dopo l'altro, come abbiamo ripreso già da alcune settimane, rispettando un ciclo che ormai ci tiene impegnati da tanti anni. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 23. E noi leggeremo poi tra qualche momento sino alla fine del capitolo 4. Siamo giunti alla terza domenica del tempo ordinario, come sappiamo, il percorso che ci viene riproposto ogni anno dalla Chiesa attraverso l'avvicendarsi e lo sviluppo dei tempi liturgici. Si è avviato con le forti tensioni dell'Avvento, si è illuminato poi nello splendore del Natale. Ora, dalla festa del battesimo del Signore in poi, lo svolgimento del tempo liturgico si delinea come un cammino che ci conduce attraverso le tappe scandite dai racconti evangelici della vita pubblica di Gesù. In realtà il percorso attraverso le liturgie domenicali è governato dalla crescita della rivelazione evangelica circa la persona di Gesù, il suo messaggio, le sue opere, il regno da lui predicato e in lui realizzato. L'attenzione della Chiesa si concentra più che mai attorno alla parola e al commento dell'Evangelo, che dimostra d'essere davvero sempre il cuore pulsante di ogni liturgia e di tutta la vita pastorale della Chiesa. È il mistero vivo di Gesù, nostro Signore, che la Chiesa adora, custodisce e amministra per noi tutti e per il mondo. Accogliamo l'Evangelo con letizia vera, con forte riconoscenza. È la parola del Signore per noi, è la luce della nostra speranza, è la fortezza della nostra fede, è il fondamento della nostra comunione fraterna, e così sia. Leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, leggiamo il versetto 23 del capitolo 8, la seconda metà del versetto, e quindi il capitolo 9 fino al versetto 4.
In passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
L'oracolo poi prosegue, come probabilmente tutti potete seguire avendo sotto gli occhi questa pagina: poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. È la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Matteo, leggevamo il Vangelo secondo Giovanni domenica scorsa, ma un caso singolare. Nel corso del tempo ordinario, e non solo, quest'anno avremo insistentemente modo di ascoltare la voce dell'Evangelista Matteo. Ed ora nel capitolo 4, dal versetto 12, arriviamo alla fine del capitolo, fino al versetto 25. Il lezionario chiude il brano evangelico con il versetto 23. Noi andiamo di seguito sino alla fine del capitolo. Pia, leggi pure.
Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarneo, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è levata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi, subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti. E li chiamò. Ed essi, subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 6. Abbiamo ripreso da alcune settimane, già prima di Natale, l'appuntamento con il Salterio, rispettando la continuità di questa lunga catena di testimonianze oranti che in realtà più ci impratichiamo nel condividere il percorso che altri hanno compiuto prima di noi, constatiamo essere davvero un itinerario che attraverso molteplici testimonianze comunque delinea quelle strade che sono poi quella strada lungo la quale la vocazione alla vita di ciascuno di noi trova il suo contenuto, la sua verità, la sua autenticità, un cammino di ritorno alla pienezza originaria della nostra vocazione alla vita attraverso l'apprendistato, alla scuola di quanti ci hanno preceduto nell'esercizio della preghiera. E dunque leggevamo 5 salmi. Adesso questa sera abbiamo a che fare con una preghiera di lamento. È tra l'altro il Salmo 6 il primo dei cosiddetti salmi penitenziali, che sono 7 in tutto e assumono una rilevanza particolare in base a una tradizione antichissima che è sempre segnalata nelle espressioni proprie di quella comunità orante che fu il popolo di Israele ancora oggi, ed ecco la comunità orante che è la Chiesa nelle sue varie sfaccettature. I salmi penitenziali, il Salmo 6 è il primo di quei 7 cosiddetti salmi penitenziali, e dunque abbiamo a che fare con un orante che si presenta a noi, e lo verificheremo tra pochi momenti, in una condizione di vita segnata da motivi di particolare disagio, di particolare tribolazione. In realtà noi abbiamo alle spalle solo 5 salmi. I primi 2 salmi, ricordate, hanno una funzione introduttiva che è efficacemente sintetizzata da quella beatitudine che apre il Salmo 1 e quella beatitudine che poi conclude il Salmo 2. Beato l'uomo che in ascolto della parola procede nel cammino, che lo espone a tutte le esperienze che non mancano mai nelle forme più diverse, passando attraverso gli incroci anche più originali, è vero, ma le tappe di una vita. Beato quell'uomo che si radica nell'ascolto della parola, e beato colui che trova rifugio. Ecco la battuta conclusiva del Salmo 2, rifugio in lui, dove lui è il Messia. Lui è il Messia, lui è il nuovo Adamo. Ed ecco, vedete, è proprio in questa prospettiva che i salmi seguenti, 3, 4, 5, si sono avvicendati. È il cammino di Adamo, quell'Adamo che siamo noi, ciascuno di noi, in quanto siamo esuli dalla vita. Il Salmo 3, attraverso l'esperienza di Davide in fuga dinanzi a suo figlio Assalone, ed ecco il cammino del ritorno alla vita, della conversione alla vita, che si viene delineando proprio per quell'Adamo, Davide o chi per lui, e ciascuno di noi è direttamente coinvolto in questa avventura, il cammino del ritorno, della conversione alla vita. E il Salmo 3, che segna l'orientamento del grande cammino che nei 2 salmi introduttivi era annunciato nella sua dimensione più ampia, quella beatitudine di cui già sappiamo. E adesso ecco il salmo che leggevamo a suo tempo, ci orienta nella prospettiva che prende luce dalla promessa che riguarda di per sé il Messia, quel Messia che ci è stato presentato nel Salmo 2, il nuovo Adamo. Ed ecco il cammino di coloro che stanno man mano scoprendo come una nuova creazione sia in atto. È il nuovo Adamo che si è fatto intravedere e che noi stiamo contemplando per quanto a distanza e con molte approssimazioni, molte incertezze e ancora molte ritrosie, ma il cammino di coloro che stanno man mano scoprendo di essere coinvolti, vi dicevo, in una nuova creazione che va dalla sera, Salmo 4, al mattino, Salmo 5, per imparare a vivere come ospiti nel mondo. Dal Salmo 4, Salmo della compieta, al Salmo 5, il Salmo del mattino. Ne parlavamo una settimana fa, allora leggemmo questo incoraggiamento così intenso, così appassionato, nello stesso tempo anche così lucido e così generoso, questo incoraggiamento a assumere come prerogativa qualificante del nostro cammino nella vita la condizione di ospitalità che riguarda il nostro rapporto con il mondo, ma riguarda il nostro rapporto con il tu. Ricordate qui nel Salmo 5 il versetto 5 e poi i versetti seguenti, tu, ecco quel tu che rivolge a noi e che ci coinvolge in una relazione diretta, intima, profonda, personalissima, che coinvolge tutto del nostro vissuto, come colui che ha una strada sua da porgere a noi. Ed ecco il versetto 9 del Salmo 5, spianami davanti la tua strada, il tuo cammino, il tuo cammino. Stiamo imparando a vivere come ospiti nel mondo. E vedete, questo tempo nel corso del quale si svolge questo nostro cammino, così come i salmi che ormai stanno alle nostre spalle ce l'hanno prospettato, dove tutto è così straordinariamente nuovo e d'altra parte siamo costantemente rimandati ai dati oggettivi del nostro vissuto, con i condizionamenti, le evidenti debolezze, le contrarietà pesantissime con cui dobbiamo fare i conti. E d'altra parte, ecco, questo è il tempo nel corso del quale noi stiamo imparando a misurare il nostro vissuto e il nostro cammino nella relazione con il Messia promesso, il protagonista promesso, ma colui che nel contesto della relazione diretta tu per tu con il Dio vivente è già maestro che con inconfondibile coerenza e puntualità ci sta educando. Ed ecco il nostro Salmo 6. Vedete che il Salmo è dotato di una intestazione al maestro del coro per strumenti a corda sull'ottava, Salmo di Davide, un'intestazione un po' complessa e soprattutto gli studiosi, ma prima ancora i commentatori di questo salmo nella tradizione antica di Israele hanno, e poi anche nella lettura dei padri della Chiesa, hanno prestato attenzione a quel richiamo agli strumenti a corda e quindi l'ottava. Vedete che questa stessa indicazione ricompare poi nel Salmo 12, versetto 1, appunto il versetto dell'intestazione. Anche in quel caso veniamo a sapere che c'è di mezzo l'ottava. Cosa vuol dire ottava? Vedete, è un'ottava corda di un'arpa, è un'arpa a 8 corde. Così, in maniera molto risoluta, anche se naturalmente l'interpretazione può essere discussa e anche in qualche modo ridimensionata, ma vale la pena di tener conto di quello che nella antica tradizione interpretativa che fa capo ai grandi maestri dell'ebraismo antico fino al deposito di la tradizione nel Talmud, vale la pena di tener conto di quello che adesso vi leggo. Una cetra a 8 corde che si chiama ottava, ma per quello che sappiamo, l'arpa che veniva usata era un'arpa a 7 corde. Ed invece nella tradizione liturgica del Tempio compare un'arpa a 8 corde, così leggiamo anche nel primo libro delle Cronache, capitolo 15, versetto 21. E come mai un'arpa a 8 corde? Come mai una corda in più? Non 7 corde come è previsto stando all'esperienza di coloro che utilizzano questo strumento musicale. Invece una corda in più. E vedete, il Talmud spiega così. L'arpa usata ordinariamente nel Tempio aveva solamente 7 corde, ma quella che si userà nei tempi messianici ne avrà 8, nei tempi messianici. Ma nel mondo che viene, nel mondo futuro, si suonerà addirittura un'arpa a 10 corde. Salmo 92, tanto per dire anche un altro testo, si parla di un'arpa a 10 corde, tra l'altro questo è il titolo di un'opera di Gioacchino da Fioro, Psalterium Decem Cordarum, l'arpa a 10 corde, che è l'arpa che verrà usata nel mondo futuro. Ma adesso vedete, siamo nell'epoca messianica. Messianica nel senso che ancora non è arrivato il tempo futuro, ma siamo nella cerniera tra i due tempi, il punto di passaggio tra questo mondo e il mondo futuro, e siamo nel tempo messianico. E vedete, contro ogni aspettativa, il tempo messianico, che è il nostro, quello nel quale si usa un'arpa a 8 corde, non è un tempo definitivamente felice. Tanto è vero che adesso leggiamo il Salmo 6. È il tempo della gestazione, è il tempo delle doglie messianiche, in vista del tempo futuro e definitivo, quando si suonerà con l'arpa a 10 corde. E la corda in più, vedete, è quella che accompagna il canto di coloro che stanno assorbendo nei patimenti che segnano il tempo presente l'esperienza di una fecondità, che è premonizione del tempo definitivo. Questo è il tempo delle doglie messianiche. sull'ottava. E allora vedete, noi adesso leggiamo il nostro Salmo. Vi dicevo fin dall'inizio, un lamento individuale, uno stato di malattia, forse complicato, anzi, senz'altro complicato da problemi di coscienza, come peraltro avviene frequentemente, che uno sta male, dice ma perché mi è capitato questo e proprio a me, e quando in realtà avevo appena compiuto tanti gesti di bontà che invece di essere premiati adesso mi ricascano addosso con i dolori di una sventura non meritata. Quello che succede comunque, vedete, quando qualcuno sta male, e quindi il nostro Salmo è segnato dall'intensità patetica di un sospiro, di un gemito, addirittura un rantolo. Notate come il Salmo poi è segnato dalla ripetizione martellante del nome del Signore. Otto volte il nome del Signore. Signore, 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 Signore. È come se il nostro orante non avesse niente di particolare da dire, non ha neanche tempo per stare a fare discorsi o illustrare con la cartella clinica quello che gli succede richiamare con precisione le difficoltà di inserimento nel mondo che fanno della sua esistenza una specie di vicolo cieco, e non ripete il nome del Signore, e il nome del Signore che qui acquista per davvero la potenza, il valore di quel nome che nel nostro travaglio quotidiano ci consente di affidarci a colui che viene, a colui che è atteso, a colui che è protagonista. È il nome messianico del Dio vivente, è il nome di colui che raccoglie questa realtà così sfiatata che è la mia esistenza che si sta consumando e la ricompone nella pienezza di un disegno di cui egli è il protagonista. Signore. È un uomo che sta male, dice Signore. Ma vedete, il canto del nostro Salmo è accompagnato dall'arpeggio di quello strumento musicale che fa uso di un'ottava corda. Quattro strofe, brevissime. La prima strofa nei versetti da 2 a 4 e abbiamo a che fare, non ci vuole molto per andarsene conto, con la testimonianza diretta e molto sofferta di un uomo che sta male e si presenta così. Notate che il Salmo è introdotto con l'invocazione del nome, Signore, è il nome impronunciabile? Ma è anche il nome, per così dire, il nome di famiglia, è il nome proprio di Dio. È appellarsi a questo nome significa presentarsi come i interlocutori che hanno direttamente accesso all'intimo della presenza, è il Dio vivente che si rivela nella ricerca di un contatto immediato, affettuoso, familiare. Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. Il Salmo si apre con questa duplice invocazione. Certamente il nostro orante è pieno di fiducia per quanto riguarda l'intesa, e su questo tutto il Salmo poi ci darà ulteriori conferme, l'intesa tra la sua condizione di vita attuale e il Signore, che è l'interlocutore diretto a cui egli si rivolge. Una certezza incrollabile la sua, per quanto possa essere accompagnata da interrogativi, da richiami, da sollecitazioni, ma è una certezza incrollabile. Signore, ecco, è tutto quello che forse può raccogliere come espressione del suo vissuto, tutto quello che gli rimane come residuo potenziale di vita sta in questo sospiro che forse appena appena bisbigliato a fior di labbra. Signore, non ha fiato ulteriore per proseguire in forme devozionali più eloquenti, ed ecco si rende conto oggetto di una vicenda, e coinvolto in una storia che lo punisce, dice qui, che lo mette in discussione. Qui il verbo punire ha a che fare con un contesto giudiziario, mentre il verbo che segue nel secondo rigo del versetto 2, tradotto con castigarmi in italiano, è verbo che ha a che fare con l'ambiente scolastico, come se il nostro orante fosse alla ricerca di un maestro e invece vuole rifugire dalla relazione con un giudice. Non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. Ma vedete, il cosiddetto castigo è l'intervento correttivo del maestro, di cui sempre c'è bisogno, quando in realtà invece c'è da considerare come un incidente pericolosissimo incappare nella punizione comminata da un giudice severo. E, in ogni caso, vedete, quest'uomo è veramente allo stremo delle sue possibilità di resistenza. E intanto descrive quello che gli succede. Pietà di me, Signore, e vedete come ripete, e qui nella strofa che abbiamo appena letto, forse non abbiamo ancora letto, adesso leggiamo il seguito, versetti 3 e 4, vedete che il nome del Signore compare in tutto 4 volte, da quell'avvio di cui già ci siamo resi conto. Adesso, pietà di me, Signore, vengo meno, risanami, Signore, tremano le mie ossa, l'anima mia è tutta sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando? Ecco, non ha altro linguaggio se non quello che si esprime attraverso i gemiti di chi non ce la fa più. Parla di ossa che sono dolenti, e lo stesso verbo, vedete, usato qui nel versetto 3 a proposito delle ossa che tremano, che traballano, che sembrano sconnesse e inadatte al funzionamento ordinato di uno scheletro che sia davvero sostegno di un corpo in grado di muoversi positivamente, ed ecco ossa sconnesse, e lo stesso verbo compare adesso nel versetto 4, dove leggo che l'anima mia è tutta sconnessa, sconvolta. Qui adesso è una questione di respiro, vedete, c'è un problema che riguarda il funzionamento del sistema osseo, dunque capiamo bene il suo disagio e l'impossibilità di collocarsi sulla scena del mondo in maniera da realizzare contatti favorevoli, positivi, gratificanti, e il fiato, sentiamo l'affanno di questa anima mia, il mio respiro è frantumato, il mio respiro è come saltellante, non è continuo, non è ritmato, ogni tanto il respiro gli ridà vita, gli consente di raccogliere il fiato di cui ha bisogno, ma poi è come se non riuscisse più a respirare, fino a quando in maniera così gratuita ritrova finalmente un poco di spazio nei polmoni. L'anima mia è tutta fratturata, il mio respiro è tutto sconnesso. Vedete, lo stesso verbo che poi ricomparirà alla fine del Salmo, per parlare delle ossa, per parlare del respiro. Ma tu, Signore, fino a quando? Per la quarta volta il nome di Dio, Signore. E i suoi malanni, vedete, che noi riusciamo a comprendere nella loro gravità, senza bisogno di ulteriori precisazioni. E d'altra parte determinante è questo suo costante riferimento al Signore. Il Signore è il maestro della sua vita, e d'altra parte, vedete, quando parla di una ipotetica punizione da parte di un giudice, allude anche al fatto che egli si rende conto di non essere un innocente. Né mai protesterà un'identità del genere nel nostro Salmo. Sa bene di essere un essere umano con tutte le sue miserie, con tutte le sue insufficienze, con tutti i suoi errori, con tutti i guasti di cui la sua responsabilità può essere imputata, ma questo non è un motivo per giustificare poi quello che di fatto sta soffrendo. Ma ripeto, lui non vanta titoli di merito, prerogative di particolare dignità, però chiede di non essere giudicato, chiede invece di essere educato, chiede di essere accompagnato nel momento in cui da parte sua non ce la fa più. E quindi, vedete, la strofa si conclude con quell'interrogativo: ma tu, Signore, quel tu, fino a quando? Fino a quando? E tu? Ecco, vedete, io non ce la faccio più a respirare, dice. E tu? È come se gli chiedessi: ma tu che respiro? Sai esprimere? Tu, da quale fiato, con quale soffio vivi? Vedete, siamo, vi dicevo inizialmente, alle prese con il tempo messianico, nel senso che è il tempo delle doglie. E d'altra parte non è che automaticamente un'affermazione del genere risolve le questioni oggettive, empiriche, urgenti di chi sta male. E tu, Signore, fino a quando? Come l'interpreti tu questo tempo? Come sei presente tu in questo tempo? Perché questo comunque è il tempo nel quale io, che precipito nell'abisso del mio dolore, sono in maniera indissolubile rivolto verso di te. Non c'è vincolo per quanto riguarda la relazione tra me e te che sia il caso adesso di mettere in discussione, tutt'altro. Ma questo vincolo di comunione tra me e te è alle prese con il disastro della mia vita. Ci sono i i malanni di ordine fisico, ci sono quelli di ordine morale, ci sono quelli di ordine sociale, ci sono disagi nelle relazioni. Lui parla in prima persona singolare per adesso, e d'altra parte, vedete, ci sei tu. Ma questo dolore che mi riguarda nella relazione con te, che non è venuta meno, né il nostro orante la mette mai in dubbio, ma che significato ha? Che valore potrà mai avere un disastro come quello che mi è capitato nella relazione con te, che è il filo conduttore di tutto, e d'altra parte? Beh, noi siamo partiti da un'affermazione che in qualche modo già ci dava la soluzione ultima, anche se una soluzione interlocutoria. Sono le doglie del parto. È una gestazione che dura ancora? Un giorno? Un anno? Una vita? Una storia? Fatica ancora e quanti dolori ancora, perché le doglie di questa gestazione giungano al parto. E adesso c'è una seconda strofa nella quale il nostro orante insiste, rivolgendo al Signore le sue invocazioni, e dice: volgiti Signore a liberarmi, ritorna per la quinta volta il nome Signore, volgiti, liberami, che poi è come Yeshua, dice: convertiti, ritorna Signore, liberami, salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi. Vedete, le richieste si fanno sempre più urgenti, sempre più incalzanti, sta male, accanto al dolore fisico bisogna anche considerare quella sofferenza interiore di chi non si spiega come mai le cose abbiano preso questa andatura così travolgente, d'altra parte continua a appellarsi con intransigente fiducia alla presenza del Signore, appellarsi a Lui, e si appella per due motivi. Il primo motivo è, dice, perché tu hai la misericordia, primo motivo, e lui non mette minimamente in dubbio questo riferimento al Signore che è misericordioso, è sua caratteristica originaria, autentica, irrevocabile, la sua misericordia. Secondo motivo, dice, ma se io muoio, e dunque una prospettiva che si presenta incombente come un'ombra che non si può rimuovere con un colpo di spugna, niente affatto, ma se io muoio non posso più cantare la tua lode, perché vedete qui ancora abbiamo a che fare con una concezione della vita fino alla morte che non manifesta la coscienza di una vita ulteriore, o comunque in maniera molto incerta, in maniera appena così accennata, situazioni indecifrabili, quelle che riguardano coloro che passano attraverso la morte e trovano collocazione negli inferi, nello Sheol, negli inferi, ma finché io vivo canto la tua lode, e se io muoio non posso più cantare la tua lode, per cui dici, tu cosa ci guadagni se io muoio? Perché nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? Che poi vedete è un modo di intendere le cose per cui chi vive canta la lode del Dio vivente, è la lode del Signore, ma è anche vero che chi canta la lode del Signore vive, e cantare la lode del Signore è radicarsi in questa relazione con il Dio vivente che passa attraverso il linguaggio della lode significa sconfiggere la morte. Chi loda il Signore non muore, Chi lode il Signore è già coinvolto in una relazione che realizza una fecondità che sconfigge la morte, che passa attraverso la morte, che è prerogativa di una vita immortale. Comunque sia, vedete qui adesso il nostro orante prosegue, è la terza strofa, versetti 7 e 8, prosegue ritornando a a quei toni di lamento che abbiamo incontrato inizialmente. C'è stato questo accenno al fatto che lui si propone come soggetto in grado di lodare il Signore, e in realtà non è esattamente questo il linguaggio che gli appartiene, non è questa l'intonazione della sua voce. Il lamento, ecco, dice il versetto 7, sono stremato dai lunghi lamenti. Ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, il roro di lacrime il mio letto, i miei occhi si consumano nel dolore, invecchio tra tanti miei oppressori. Ritorna il lamento, e qui il lamento, vedete, accompagnato dal pianto. Il pianto che è il linguaggio a cui si ricorre quando si ha a che fare con delle situazioni che sono, come dire, sfuggenti all'uso di un di quelle forme di comunicazione che ci consentono di parlare, di raccontare, di descrivere, e quando mancano le parole il pianto. Questo può avvenire anche nel caso di di una grande gioia, per cui non ci sono le parole adeguate per interpretare quel momento di particolare consolazione, il pianto, ma il pianto nel caso in cui ci si trova alle prese con situazioni irreparabili, per cui non ci sono criteri interpretativi che riconducano l'evento o quel complesso di eventi o quella vicenda all'interno di una logica corrispondente alla normalità della comunicazione, del linguaggio umano. E allora io piango, dice, piango ogni notte, e il roro di lacrime è il mio giaciglio, e addirittura gli occhi si consumano, vedete, per cui accenna a una cecità che ha a che fare con la vecchiaia, cecità che ha a che fare col fatto che non ha più nemmeno interesse per guardare, per riconoscere, per identificare. È una cecità di ordine clinico che riguarda la vista, ma è una cecità di ordine interiore, prerogativa di chi in certo modo ha già rinunciato a vivere. I miei occhi si consumano nel dolore, non voglio più guardarmi attorno. È un isolato, questo isolamento è un elemento ulteriore del suo disagio, del suo malanno, della sua sofferenza. Fino a questo momento lui si è espresso in prima persona singolare. Fino a questo momento, perché adesso vedete che proprio alla fine della terza strofa compaiono degli oppressori, al plurale. È la prima volta che compaiono altre presenze in questa sua maniera di presentarsi. Oppressori, ma compaiono adesso, ma erano certamente già lì e sono sempre stati lì. Gli altri, qui gli oppressori sono quelli che stringono in senso fisico, quelli che non capiscono, forse deridono, forse rifiutano. Sono oppressori nel senso di presenze che incalzano nella dimensione fisica del suo vissuto, ma sono anche oppressori nel senso di fantasmi interiori, forse anche sì, qualcuno che gli parla gli trasmette considerazioni che certamente non lo aiutano e che gli considera come un segno in più del disastro nel quale è incappato la sua vita, ma ci sono fantasmi interiori che lo mettono in difficoltà, ricordi, pensieri che si agitano in lui, qualcosa che viene da lontano, qualcosa che forse invece appartiene proprio al vissuto nella sua attualità, ma questo risucchio dell'animo in un vortice di delusioni, di amarezze, di sconfitte, qualcosa che tocca il limite della disperazione. E d'altra parte, vedete, la certezza di essere in relazione con il Signore. Può anche darsi che si avverta, senza bisogno di scendere nei dettagli, di essere alle strette nel registrare le conseguenze di una vita sbagliata, ma il Signore resta. Questa è la forza poderosa del nostro Salmo, che adesso nella quarta strofa giunge a sintetizzare la vicenda del nostro orante, vicenda che dal punto di vista dei fatti sfugge alla nostra verifica, ma quel che conta è questa lucida e intima e radicale percezione di quell'appartenenza del suo vissuto e del suo dramma e del suo dolore al contesto di quel travaglio che ha come protagonista il Messia che viene. Di come questo suo dramma è interno al percorso di una storia umana che ha un'ampiezza universale, ma intanto è la sua storia personale che si sta consumando nella prospettiva di quella novità che ha per protagonista proprio lui, il Dio vivente, che realizza le sue intenzioni, che porta a compimento la sua promessa, che ha promesso il Messia, il nuovo Adamo, la nuova creazione. E allora il nostro orante qui dice: via da me voi tutti che fate il male. Vedete, è come se con un colpo di vento fosse spazzata la scena del suo mondo interiore, ripulito quel groviglio di pensieri, di ombre, di minacce, di amarezze che lo hanno aggredito in maniera così dolorosa, aggiungendo dolore a altri dolori. Ed ecco, via da me. E il Signore, vedete, per tre volte qui adesso ricompare il nome del Signore. C'è un'intesa tra lui nella sua sofferenza e il Signore che è irrevocabile, una comunione indissolubile tra lui e il Signore, e il suo vissuto, con tutto il dramma che sta affrontando, è parte di quel travaglio che il Signore sta instaurando nella storia umana, sta portando a compimento nel corso delle nostre generazioni di questo tempo, in quanto le sue promesse si compiono. E allora il Signore ascolta la voce del mio pianto. Vedete, non dice che adesso non piango più perché ho risolto tutti i problemi, dice che il Signore ascolta. E lo dice ancora: il Signore ascolta la mia supplica. Non sono solo, non sono abbandonato a me stesso, non sono prigioniero del mio disastro, di questo mio finire, di questo mio rantolare, di questo mio morire. Forse morirà. Beh, prima o poi tutti moriamo, anche lui, come no. Il Signore accoglie la mia preghiera. Ecco, vedete, è il mio vissuto. Così lamentoso, così sospiroso, così gemente, il mio vissuto che è preghiera accolta, che è preghiera che mi conferma nell'appartenenza al Signore, nella intimità di una relazione indissolubile con Lui, nel momento stesso in cui il mio dramma è parte di questa gestazione che conferisce alla storia universale il valore di un tempo messianico che giunge al compimento delle promesse, secondo quello che dall'inizio il Dio vivente ci ha rivelato. E allora il Signore accoglie la mia preghiera, ecco qui. E l'ultimo versetto dice adesso: arrossiscano e tremano i miei nemici. Vedete, c'è un richiamo agli oppressori che sono stati, come dire, tacitati. Il nostro orante avanza, affronta le vicende che lo riguardano e non pretende in nessun modo che le sue difficoltà siano risolte con qualche intervento prodigioso. Rimangono le sue lacrime, rimangono le sue implorazioni, rimane la sua preghiera. E d'altra parte, vedete, lui si presenta a noi adesso alla fine del Salmo 6, primo salmo penitenziale, come un uomo liberato. I fantasmi si sono dileguati e adesso arrossiscano e tremino i miei nemici, confusi, indietreggino all'istante. Vedete che qui ricompare questo verbo tremino i miei nemici, che abbiamo incontrato due volte nella prima strofa. Le ossa che tremano, il respiro che è ansimante, e adesso arrossiscano la vergogna di coloro che tremano. Loro, i miei nemici, vedete che a loro riguardo dice adesso confusi, indietreggino all'istante, dove il verbo indietreggiare è una forma del verbo shuv, che è il verbo della conversione, che dunque quei tali che in maniera così confusa, vedete, abbiamo a che fare con delle presenze di ordine fisico, presenze di ordine psichico, presenze di ordine morale, abbiamo a che fare con comunque tutti gli elementi, le componenti del suo mondo, laddove lui si sta consumando in quell'esperienza di un dolore che è in tutto e per tutto garanzia di comunione con il Signore, di intesa con il Signore, non di estraneità, non di ripiegamento nel dramma di una sconfitta incomprensibile e irreparabile. Il suo vissuto doloroso com'è tutto interno a quella vicenda che fa della nostra storia umana la storia delle doglie. Le doglie del Messia. Ebbene, in questo contesto c'è una strada che ha le caratteristiche qui di quella esperienza di vergogna che diventa il motivo che dall'interno trasforma il vissuto doloroso com'è, in un vero e proprio cammino di conversione. E questo vale anche per loro, è quello che il nostro orante evidentemente sperimenta per se stesso, la vergogna di chi deve arrendersi, di chi è sconfitto, di chi è alle prese con i dati oggettivi di un vissuto che non può più stare in piedi da solo, da se stesso, in virtù di un proprio desiderio, un proprio impegno, un proprio proposito, non ce la fa più. Ed ecco, questa vergogna è strada che è nota, caratteristica dall'interno di un vissuto che diventa un cammino di conversione, vi dicevo. E questo vale anche per loro. Ecco il versetto 11: arrossiscano e tremino i miei nemici, anche per loro. Io avanzo nella libertà, sta dicendo il nostro orante, mentre il mio respiro affannoso si placa nella invocazione del nome del Signore. E può anche darsi che questo sia l'ultimo respiro nel nome del Signore. E allora dice: la fatica del mio cammino è pervasa dal soffio del Dio vivente. Ed è come se stesse veramente qui il nostro orante nel Salmo 6 anticipando quello che è il grido che mormorando o anche celebrando con la potenza di un canto liturgico, il popolo cristiano e ciascuno di noi ha fatto suo nel corso delle generazioni. Vieni dunque, Signore Gesù. Ed ecco, è proprio in questo modo che il nostro orante ritrovato nella sua piena consapevolezza il valore di una attualità che si sta consumando, che si sta esaurendo, che sta venendo meno, ed ecco piena consapevolezza di come questo tempo che finisce è misura di un cammino di conversione che ci restituisce alla sorgente della vita, laddove la parola creatrice di Dio rivolto a noi promesse che noi stiamo raccogliendo e custodendo come il valore che rende fecondo il nostro vissuto al di là di tutti i limiti che ci affliggono, ed ecco quello che trasmettiamo nella continuità di una storia d'amore che più forte di tutte le sconfitte e di tutti i ritardi e di tutte le contraddizioni che ci riducono alla condizione di esseri umani svergognati. Ed ecco, proprio questa vergogna fa di noi degli itineranti che sono in grado di affrontare anche l'ultimo respiro per morire, e in quell'ultimo respiro accogliere il soffio del Dio vivente, il respiro santo di Dio che è potenza di vita eterna. E Ed ora alziamoci in piedi. Finito, potremmo anche alzarci in piedi, chi vuole, posso fare. No, lasciamo da parte il Salmo 6, ho detto io. Mi sto un po' confondendo e vergognando. Allora, lasciamo da parte. Invece riprendiamo contatto col brano evangelico che abbiamo letto precedentemente nel Vangelo di Matteo, siamo in una zona di passaggio tra il prologo ampio dall'inizio del nostro Vangelo fino al versetto 16 del nostro capitolo 4, da 1:1 fino a 4:16, il prologo ampio, come si dice, e poi l'inizio della grande catechesi, da 4:17. Vedete che il nostro brano evangelico sta proprio a cavallo tra il prologo e l'inizio della grande catechesi, che da qui comincia, versetto 17 del capitolo 4, e arriva tutto il capitolo 25, quindi ce ne avremo per un pezzo, ma noi seguiremo l'ordine della preghiera liturgica della Chiesa. Fatto sta, vedete, che l'iniziativa di Dio è stata segnalata fin dall'inizio con l'uso di un termine, Genesis in greco, probabilmente ne parlavamo prima di Natale, nei momenti di incontro che ci sono stati donati in quelle settimane. E dunque Genesis, il versetto 1 del capitolo primo, libro della Genesis, versetto nel capitolo primo, versetto 18, ecco come avvenne la Genesis, la nascita, è l'iniziativa di Dio tra le promesse che si compiono e la sorpresa per la novità del tutto originale che irrompe nella storia umana. Qui il nostro evangelista Matteo, nelle pagine che stanno alle nostre spalle, che adesso soltanto sto richiamando, è veramente maestro sapientissimo nel registrare e valorizzare questo scarto. Le promesse si compiono, certo che si compiono, eppure siamo alle prese con una novità che è originalissima, è l'iniziativa di Dio, è la Genesis, è veramente una nuova creazione. Ed ecco Gesù, lui, Gesù. Questa Genesis riguarda lui, è in lui che la novità ha fatto irruzione, ed è la novità che porta a compimento tutto, ma nello stesso tempo, vedete, è quel compimento che realizza le promesse, sbaraglia le aspettative, travolge i criteri interpretativi a cui coloro che hanno raccolto e custodito quelle promesse erano abituati. Ed ecco Gesù. Vedete nel versetto 23 del capitolo primo, l'Emmanuele, Dio con noi, capitolo primo, versetto 23, proprio nel centro del capitolo 2, il figlio chiamato dall'Egitto, versetto 15, una citazione del profeta Osea, dall'Egitto chiamato mio figlio, 2:15, il figlio chiamato dall'Egitto. E quindi alla fine del capitolo 2 il Nazoreos, il Nazareno, il germoglio, ne parlavamo in altre occasioni, sono convinto, e quindi il germoglio che sboccia attraverso tutti i guasti e i dolori della storia umana. Davvero, vedete, il nostro evangelista ci sollecita a prendere atto di questa sorpresa, che non è una notizia così da lasciare nell'ambito di una definizione letteraria. È una sorpresa che investe radicalmente il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di progettare, orientare la nostra vocazione alla vita e il nostro modo di accogliere e custodire quello che abbiamo ricevuto come il valore per eccellenza, la parola che altri hanno ricevuto prima di noi e ci hanno trasmesso e che noi abbiamo accolto e custodito, ed ecco l'impatto con la novità. È sempre determinante di una trasformazione sconcertante, sorprendente, travolgente. Gesù il germoglio, e ora vedete, è lui che apre un'altra strada. È la battuta conclusiva del Vangelo dei Magi, nel versetto 12 del capitolo 2, nella messa dell'Epifania, abbiamo letto questo brano evangelico. Un'altra strada per i magi? Ma è un'altra strada rispetto alle pretese, alle aspettative e quindi anche agli abusi di cui sono capaci gli uomini. Qualche volta con le migliori intenzioni, altre volte con tutte le ambiguità capaci di inquinare ogni cosa, che nell'iniziativa umana diventano le pretese di ridurre le cose del mondo in obbedienza agli interessi, ai progetti, all'egoismo della nostra soggettività autoreferenziale. Ed ecco un'altra strada. Un'altra strada, ma la strada, vedete, quella a cui accennava il brano evangelico alla fine del racconto dei magi, i magi ritornano, a quale altra strada? E adesso, vedete, quest'altra strada è lui, il figlio di cui Dio si compiace, capitolo 3, versetto 17, ricordate il battesimo di Gesù, il figlio di cui Dio si compiace. Il versetto 17, ossia l'innocente con il cuore aperto che rivela la paternità di Dio per tutta l'umanità. C'è un'altra strada, l'innocente che spiega a Giovanni Battista qual è la giustizia di Dio, quella giustizia che oramai è presente e operante nella storia umana. Ecco come la paternità di Dio si rivela per tutta l'umanità, in quanto è lui l'innocente che prende su di sé le conseguenze fallimentari del peccato umano. Per questo si fa battezzare da Giovanni nel corteo dei peccatori che intraprendono quel cammino di conversione, e cammino di conversione che rimane, come dire così, puramente intenzionale, puramente ipotetico, puramente teorico, ma adesso vedete c'è lui, l'innocente, che si fa carico di tutto quello che riguarda la realtà degli uomini peccatori e condivide la sorte degli uomini peccatori, la conseguenza del peccato, e sarà così fino alla morte, lui l'innocente. E così è la paternità di Dio, è il figlio di cui Dio si compiace, è la paternità di Dio. C'è un'altra strada, e l'altra strada, vedete, è proprio lui. E adesso bisogna che andiamo avanti. È la sua strada, ma è proprio lui quest'altra strada, e quest'altra strada è per noi. Ecco il passaggio che adesso ci riguarda, proprio nel momento in cui dal prologo ampio giungiamo all'avvio della grande catechesi. È per noi che siamo in esilio dalla vita, già, che è la vera malattia, che è il vero disagio. Beh, anche quel tale, l'anonimo orante del Salmo 6, con tutti i suoi malanni, in realtà stava registrando come la vita si consuma e non la si può tenere stretta e non la si può gestire secondo i propri criteri, le proprie aspettative, le proprie pretese, anche la propria disponibilità a esprimersi nelle forme più generose, più disinteressate, ma si precipita dentro all'evidenza di una condizione di esilio dalla vita. Ecco, e adesso vedete, quest'altra strada è per noi che siamo in esilio dalla vita. E allora come siamo coinvolti? Qui abbiamo a che fare con il capitolo 4, c'è di mezzo il racconto delle tentazioni, Gesù che affronta il tentatore e lo sconfigge, ne riparleremo all'inizio della Quaresima. Versetto 13 del capitolo 4, è qui che si apre il brano evangelico di domenica prossima. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, vedete, questo avendo saputo, accusas, è un participio aoristo del verbo a cui ascoltare. Dicevo, come avviene che noi siamo coinvolti? Come avviene? Come è possibile che quest'altra strada, che è la sua strada, che è lui stesso, sia una strada che è tracciata in maniera tale che noi stessi ci troviamo inseriti in quel percorso? Beh, vedete, qui intanto veniamo a sapere che Gesù è in ascolto. Avendo ascoltato, in ascolto, è il caso di Giovanni Battista, ma vedete, è un caso veramente esemplare questo, che è proprio la macroscopica espressione dell'ingiustizia umana, la cattiveria feroce di cui sono capaci gli uomini. È inutile che vogliamo limitare il caso al puro dato storiografico, e altro che, insieme con la notizia riguardante Giovanni Battista, ecco, tutti gli urli, tutti gli strepi, tutti i sospiri, tutti i rantoli della nostra storia umana, compreso il gemito di quell'anonimo orante nel Salmo 6. Gesù ascolta. E vedete che questo ascolto di Gesù viene poi segnalato a più riprese nel Vangelo secondo Matteo, perché non è soltanto l'ascolto della notizia, qualcuno gli ha riferito quello che è capitato a Giovanni Battista. Più avanti nel Vangelo avremo migliori dettagli, ma adesso già in maniera così sintetica, Giovanni Battista è stato arrestato e poi sarà decapitato brutalmente. Per ordine del tetrarca Erode Antipa. Ma Gesù ascolta. Vi dicevo, a più riprese nel brano evangelico, testi che adesso non rileggo per esteso, ma basta questa indicazione per renderci conto di come la presenza di Gesù è contemplata e descritta dal nostro evangelista Matteo come testimonianza di una capacità di fare spazio nell'animo, nell'intimo, lo spazio interiore. Questo ascolto è un modo di aprire il cuore innocente, il cuore libero, il cuore spalancato del figlio, dove trovano dimora tutte le voci e anche tutti i silenzi del mondo. Anche dei silenzi Gesù è in ascolto, ma vedete, questo perché è il figlio, ed è il figlio in ascolto della voce del Padre, e il Padre che parla al suo cuore umano e parla in modo tale che in lui si spalanca lo spazio di un infinito desiderio di vita e di comunione, uno spazio che contiene e abbraccia tutto l'umano e tutto il creato. nel suo modo di ascoltare, vedete, il mondo con tutto quello che succede, e il caso di Giovanni Battista è veramente emblema di quante tragedie la storia umana sta macinando nel suo percorso, in maniera rumorosa, fragorosa, esplosiva, eppure in maniera silenziosa, nascosta, impercettibile, ma non meno drammatica. Ed ecco l'ascolto. E l'ascolto, vedete, nel cuore umano del figlio che spalancato nella relazione con il padre, la voce del padre che ha proclamato il figlio del compiacimento, e vi dicevo di questo infinito desiderio di vita e di comunione che abita nel cuore umano di Gesù e che struttura la sua relazione con il mondo, una relazione interiore. Solo la relazione oggettiva empirica dei contatti che non sono mancati e o le informazioni che può avere recepito, ma poi tante cose Gesù non le sapeva, per dire. Non sapeva neanche che esistevano i telefonini, non sapeva, ecco. Non sapeva tante altre cose, non sapeva, non ha saputo, mai saputo, non gli interessa niente, ma è lo spazio interiore, che contiene la totalità degli eventi, compreso anche naturalmente il tempo del passato e il tempo del futuro. E questo nel momento stesso in cui nel suo cuore umano è il figlio di cui Dio si compiace, il figlio che è in grado di rispondere al padre. E c'è una nostalgia infinita, vedete, in questo ascolto di Gesù, che ascolta il fatto di Giovanni Battista, che ascolta, e nostalgia infinita, il figlio che risponde al padre, e vedete in questo suo spalancarsi del cuore che è nella condizione umana, l'espressione della sua libertà nella risposta al padre, ma è lo spazio che contiene la totalità dell'umano, cioè la totalità di ciò che esiste nel tempo e nello spazio. E siamo accolti e riconosciuti tutti, anche noi. C'è un'altra strada, e questa strada è in questo suo modo d'essere figlio. E allora qui vedete il nostro evangelista Matteo ci parla dei movimenti di Gesù, anche queste sono annotazioni semplici ma importantissime. Subito qui leggiamo che Gesù si ritirò nella Galilea. Poi lascia Nazareth e va ad abitare a Cafarna o presso il mare, territorio di Zabulon e di Neftali, e poi la citazione dell'oracolo di Isaia, prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, prima lettura della messa di domenica prossima, e dunque Gesù si ritira. Notate che qui è il verbo anachorin, si ritira. C'è un'altra strada, vedete questo ritirarsi, c'è un'altra strada. C'è come uno spostamento, certo, e questo verbo poi viene usato altre volte ancora, anche qui adesso avremo modo di scandagliare le pagine del nostro Vangelo secondo Matteo un po' in lungo e in largo, io vi risparmio molti dettagli. Gesù si ritira in Galilea, questo è poi il riferimento che tenendo conto dell'aspetto geografico, che in sé per sé è secondario, acquista però un valore determinante, perché la Galilea è una periferia infame e squalificata, come sappiamo. E allora il dato geografico in sé è insignificante, ma in questo suo modo di spostare il proprio cammino da un certo contesto, un certo ambiente, certe strade, a un altro contesto, in questo suo ritirarsi. Abbiamo a che fare con un comportamento che è necessario prendere in debita considerazione. C'è in più un movimento verso il mare, che poi è un lago, ma si chiama mare, e che poi è un orizzonte universale, per cui non ci sono più impedimenti, perché di per sé il mare è un impedimento, ma qui è un riferimento universale, come un affaccio sul mondo. Già, poco fa insistevo nel parlare di questo spazio che si è spalancato nel cuore umano del figlio, e quella nostalgia infinita del figlio che risponde al padre nel momento in cui il compiacimento del padre nei suoi confronti gli affida nel suo cuore umano il carico di tutto quello che riguarda la nostra realtà di creature nel tempo e nello spazio. Ebbene, adesso Gesù verso il mare, ed è il mare, vedete, per come Gesù si comporta, per come Gesù si muove, è un territorio che decisione irrevocabile il figlio intende attraversare per rispondere al padre. La sua risposta è determinata, la sua corrispondenza, ma nel contesto di una vicenda umana, non nella teoria di una dichiarazione ideale, passa attraverso il mare, ed è un'altra strada, certo. E vedete, questa strada implica non soltanto il trasferimento da una sponda a un'altra di quello che comunque è e geograficamente rimane un lago, ma implica, come poi l'Evangelista Matteo andrà illustrando con molta sapienza narrativa nelle pagine del suo Vangelo, il passaggio attraverso il carico pesantissimo dell'umanità dolente, l'umanità piagata, l'umanità in esilio dalla vita, l'umanità arenato, l'umanità ripiegato, l'umanità dolente, l'umanità mortale, l'umanità che crepa. E allora Gesù si è ritirato, e in più poi veniamo a sapere che Gesù cammina lungo il mare, il versetto 18? C'è scritto
sì,
così?
Sì, sì.
18.
Sì.
18. Intanto la citazione dell'antico oracolo, dunque le cose si compiono, vedete, le promesse si compiono, questo lo sappiamo già, che le promesse si compiono. Il nostro evangelista fa ripetutamente appello all'Antico Testamento, come lo chiamiamo noi, le scritture sacre di Israele, certo, le promesse si compiono, e il compimento è tutto nuovo. E il compimento è sorprendentemente nuovo. Tra l'altro nel versetto 17 Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è la paternità di Dio. Questo lo sappiamo benissimo. È la rivelazione della paternità di Dio. E adesso Gesù cammina sulla riva del mare e raccoglie tutti i detriti che la vicenda umana vi ha depositato. Tutto si trova sulla sponda del mare. Non c'è bisogno di fare esempi, l'esperienza è condivisa da tutti. Tutti i detriti che sono stati ributtati sulla riva del mare, e sotto il suo sguardo, lo sguardo che vede la luce. Ricordate, la strada del mare, grande luce, è la citazione dell'oracolo messianico, il profeta Isaia: il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce, la luce si è elevata, è la strada del mare. Ecco, sotto il suo sguardo, lo sguardo che vede la luce, tutto appartiene alla paternità di Dio. Tutto appartiene alla paternità di Dio, il regno dei cieli. Tutto appartiene alla paternità di Dio, anche noi sotto lo sguardo di Gesù, anche noi sotto lo sguardo di Gesù. Dico tutto, e quindi tutto il dramma del nostro vissuto umano. Il Salmo 6 ci ha aiutato a sintonizzarci con la vicenda di quel anonimo orante, ma tutto il dramma del nostro vissuto umano. E qui abbiamo a che fare con dei personaggi che conosciamo bene, che sono sulla riva del mare dei pescatori. Ma pescatori già segnati dalla esperienza del naufragio, sono ributtati a riva. E tra l'altro, lo dicevo anche in altre occasioni, il termine usato qui, nel caso dei primi due, Pietro e Andrea, gettavano la rete in mare, amfiblistron. L'amfiblistron è rete che si manovra stando a terra. Va bene, sappiamo che si può pescare da terra, no? La rete poi viene sollevata. Ecco, per dire che questi pescatori sono già esperti quella particolare dimensione di sconfitta che è propria di coloro che forse ci hanno anche provato ad attraversare il mare, ma poi sono stati ributtati a riva. E si arrabattano come possono, fanno di mestieri i pescatori, ma in questo caso non c'è neanche di mezzo una barca. Successivamente compare una barca, Giacomo e Giovanni. E d'altra parte è proprio a loro, come agli altri due, immediatamente dopo, che Gesù parla di una traversata del mare di cui c'è bisogno per diventare pescatori di uomini. Pescatori di uomini, che è come dire pescatori di naufraghi. Cosa vuol dire pescatori di uomini? Pescatori di uomini, pescatori di uomini, perché il mare è pieno di naufraghi. Ma questa è la condizione già acquisita come esperienza personale, anche condivisa, anche divenuta argomento di famiglia e quasi di riconoscimento fraterno tra i due, Pietro e Andrea, pescatori di uomini. Vedete che Gesù apre una strada nuova. Gesù è lui la strada nuova, ed è lui che guarda, ed è lui che ha ascoltato, ed è lui che ha osservato i pescatori, e tutto appartiene alla paternità di Dio, anche i pescatori, anche noi. Laddove l'esperienza del naufragio diventa l'occasione propizia per entrare in quella prospettiva che è illuminata dallo sguardo di Gesù, ma quella prospettiva che ci consente di intravedere una strada nuova, alternativa, che è tutta interna al cuore umano di Gesù, laddove nel suo cuore siamo guardati, nel suo cuore siamo riconosciuti, nel suo cuore siamo identificati, nel suo cuore siamo coinvolti nella sorprendente avventura di naufraghi che vuole lui guidare attraverso il mare della vita, del mondo, della storia di tutti, come raccoglitori di altri naufraghi. E d'altra parte vedete Qui c'è già un segnale interessante nel Vangelo secondo Matteo rispetto al racconto parallelo nel Vangelo secondo Marco, perché versetto 18, abbiamo qui il testo: mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello. Vedete, nel Vangelo secondo Marco, se voi andate a verificare, ma non ci vuol molto, vide Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello pescatori che gettavano le reti in mare, mentre qui dice vide due fratelli e così di seguito vide altri due fratelli, versetto 21, vide altri due fratelli. Vedete che è sotto lo sguardo di Gesù che noi siamo identificati come fratelli. E qui sono iniziati come fratelli. Sono anche consanguinei? Sì, sappiamo peraltro che sono anche consanguinei. E sono anche fratelli in senso anagrafico, ma sono iniziati come fratelli per come Gesù li guarda, per come Gesù li conosce, per come Gesù li raccoglie naufraghi per attraversare il mare, diventare pescatori di uomini, per come Gesù li riconosce là dove nel suo cuore aperto è lui il figlio che risponde alla paternità di Dio, e nel suo cuore aperto ecco lo spazio, vedete, che rende fratelli coloro che non solo appartengono alla stessa famiglia, ma sono coinvolti nella stessa rivelazione d'amore. E allora, tra l'altro, vedete qui i testi che vale la pena di richiamare anche solo sullo sfondo della lezione divina di stasera, nel capitolo 12, chi è mio fratello, chi è mia sorella, chi è mia madre, quelli che ascoltano la parola, mio fratello, il capitolo 12, versetti 46 seguenti, ma poi nel capitolo 25, versetto 40, capitolo 25, ricordate, quello che avete fatto al più piccolo di questi tali disgraziati e malconci e derelitti, mio fratello. E poi Gesù risorto, che gli andate a dire ai miei fratelli, capitolo 28, versetto 10. Vedete che il titolo della fraternità prende un significato che è intrinsecamente innovativo rispetto al significato originario, che peraltro rimane indiscutibilmente significativo, inequivocamente opportuno del termine come indicazione di una consanguineità, ma fratelli, sotto lo sguardo di Gesù. Vedete, e qui addirittura, sotto lo sguardo di Gesù, c'è di mezzo la folla. Sono gli ultimi versetti del brano di domenica scorsa, in realtà il testo del lezionario si ferma al versetto 23, noi abbiamo letto fino al versetto 25, è il passaggio di Gesù che conferisce alla folla umana i titoli della figliolanza rispetto alla paternità di Dio. Gesù andava attorno, versetto 23, per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del regno, l'Evangelo del regno, la paternità di Dio, e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Dunque, ogni sorta di malattie e di infermità. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e così condusse a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici. Questa scena poi si ripropone nella grande narrazione del nostro evangelista Matteo. Ed egli li curava, non guariva, ed egli curava. Il verbo serapevin non vuol dire per sé guarire, vuol dire curare, prendersi cura. È così che Gesù si prende cura di ogni nostra malattia, tutti i tormenti, le infermità, c'è di mezzo l'esperienza della solitudine, c'è di mezzo, possiamo anche tenerne conto, senza offendere nessuno, la disperazione di molti. Beh, il Salmo 6 che abbiamo preso in considerazione precedentemente a questo riguardo ci ha dato tanti suggerimenti. Ebbene, è Gesù che si prende cura di ogni nostra malattia, perché nel suo cuore umano è lui che accoglie il nostro essere in esilio dalla vita. Siamo accolti, naufraghi, esuli dalla vita, siamo accolti nel suo cuore umano, ammalati, e si prendeva cura di tutti questi con i loro dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, grandi folle cominciarono a seguirlo. È così, vedete, che proprio la fatica del nostro esilio, quella fatica che l'orante del Salmo 6 ha condiviso con noi, con tutto il suo dramma e con tutta la sua irrevocabile fiducia nell'intesa, nella solidarietà indissolubile che fa del suo vissuto travagliatissimo un luogo di incontro con il Dio vivente, fa di quella sua vicenda che si consuma come abbiamo appreso una conferma circa l'appartenenza al grande travaglio che fa della storia umana, la storia della redenzione, la storia del ritorno alla sorgente della vita, la storia dell'incontro con il Messia che viene. Ebbene, ecco qui la fatica del nostro esilio che ci conduce a scoprire in ogni nostro sospiro, in ogni nostro gemito, in ogni nostro rantolo, scoprire l'eco festosa dell'invito a una storia d'amore che ci accoglie nel mistero del Dio vivente. Allora tutto quello che di noi si va consumando fino alla morte già si realizza come accesso al grembo della paternità di Dio. Lo diceva l'orante del Salmo 6, il Signore ascolta la voce del mio pianto. E allora ci fermiamo. E rileggiamo insieme il Salmo.